Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Se vuoi parlare con me, puoi farlo attraverso il sito www.lenipsicologasessuologa.com. Da lì puoi prenotare il tuo colloquio con me all'ora che preferisci. Ho scritto un libro, Piacere Mio, che trovi in tutte le librerie e negli store online. Puoi seguirmi su Instagram all'account vengo-anch'io-podcast. Oggi siamo qui con un ospite speciale, come sempre a Vengo Anch'io, che è Lucille Roots. Ciao Lucille, benvenuta.
Ciao Leni, grazie a te per l'invito.
Sono felicissima di averti ospite e sono anche molto emozionata. Prima di iniziare questa puntata però devo mettere due o tre trigger warning, che sono abuso sessuale, infanzia e crescere e rinascere dopo il trauma. Quindi devo assolutamente inserire queste tre trigger e chi vuole può andare avanti ad ascoltare. Quindi possiamo iniziare l'episodio. Sono davvero orgogliosa e felice di averti ospite, Lucille, grazie davvero per condividere con la community di Vengo Anch'io la tua esperienza e sono sicurissima che sarai d'aiuto a tante persone che ci ascoltano, che non si sentiranno più così sole e che insomma faranno tesoro insomma della tua storia e del tuo racconto. Quindi se te la senti partirei un pochino dall'inizio e ti chiederei che cosa ti è successo o comunque che cosa ti ricordi di quei momenti difficili e traumatici che hai vissuto in infanzia.
Allora, io innanzitutto faccio questa premessa: quando ho deciso di iniziare a parlare di questa cosa qua, l'ho fatto anch'io per lo stesso motivo che hai detto tu, per far sì che le persone si possano sentire meno sole, perché purtroppo quando una persona subisce degli abusi, che possono essere anche verbali o fisici, insomma abusi, violenze, vive con un grande senso di colpa e porta un peso di paure, perciò non condivide con nessuno e questo è il primo grande errore. Comunque, io ero una bambina piccola, avevo all'incirca 4 anni, chiaramente ho ricordi sfocati, ma uno purtroppo molto chiaro ancora fotograficamente nella mia testa. Mia mamma lavorava e mi lasciava in casa con una parente molto stretto, diciamo, e questa persona insomma se ne approfittava. E ricordo, come ti dicevo, ho queste fotografie nella mia memoria, poi crescendo insomma mi hanno ahimè accompagnato.
Ok, quindi hai dei ricordi un po' fotografici, come se fossero come dei frame, no? Uno via l'altro, di qualcosa che succedeva e che tu insomma ti ricordi che da piccolina insomma capivi che c'era qualcosa che non funzionava. Ovviamente tutto ciò che succedeva era un segreto, tu non ne hai mai parlato con nessuno fino a un certo punto, no? Nella tua vita.
Allora sì, non ne ho mai parlato con nessuno perché veramente cresci con questo senso di paura di dirti è colpa mia se è accaduto, ma soprattutto quando ero così piccola non capivo neanche in realtà che cosa stesse accadendo. Questa persona mi faceva promettere di non dir niente, che era il nostro segreto e ovviamente io non dicevo niente, forse inconsciamente già così piccola, forse per proteggere mia madre, io sono cresciuta non dicendo niente a nessuno proprio per questo. Poi mia madre, guarda, l'ha scoperto 2 anni fa, quasi 3 ormai, quando ho scritto anche un libro dove ho deciso di parlare romanzando della mia vita perché volevo aiutare anche io le persone e lì è arrivato il momento in cui io insomma dovevo dirglielo. Ricordo verso i 18 anni di averlo detto a mio fratello perché era questa persona, lui c'era molto legata, io questa cosa non la sopportavo più e lui la prima cosa che mi disse è: secondo me l'hai sognato, perciò ho passato anche un periodo a chiedermi ma forse non è accaduto. Perché effettivamente forse ho dei brutti ricordi, non lo so, e chiaramente Il pensiero rivolto a mio fratello è che era una cosa talmente più grande di me, figurati di lui. Perciò, con gli anni poi comunque ne abbiamo parlato, ma sì, è una cosa che è rimasta veramente un segreto per una vita.
Capisco, Lucille. Vuoi dire il titolo del tuo libro così se qualcuno vuole leggerlo può farlo?
Certo, si chiama La tatuatrice gentile perché io faccio la tatuatrice e di solito tatuo le storie delle persone. Io ho iniziato a tatuarmi la mia, insomma, tutti questi dolori che portavo, e perciò in quel libro si raccontano le storie di persone per far sentire anche lì tutti meno soli.
Libro bellissimo che io ho letto e che ti consiglio di leggere,
Grazie.
assolutamente. Allora, quando ne abbiamo parlato insieme, mi hai accennato al fatto che tu avessi necessità o comunque desiderio di toccarti diversamente in sede masturbatoria rispetto alle altre bambine. Solo se te la senti di parlarne, ti va di parlarne di questa cosa?
Allora, sì, allora, non è facile. Quando sono cresciuta, chiaramente come tutti i bambini che scoprono i propri genitali, io anche io scoprivo i miei, ma ahimè, in maniera diversa. Ora, io non so dirti come i bambini scoprono i propri genitali, perché purtroppo io li ho scoperti in una maniera differente. Cioè, io avevo questa necessità di toccarmi. Però poi mi sentivo malissimo, cioè io ricordo che poi dovevo lavarmi, dovevo assolutamente come cancellare subito quello che avevo fatto, come un peccato, come oddio se adesso mi vedono, oddio che cosa ho fatto, oddio, oddio che schifo che faccio, oddio sono malata. E ricordo anche che questa cosa qua mi terrorizzava perché io lottavo con questa cosa che a un certo punto arrivava il desiderio che avevo bisogno di toccarmi e poi subito dopo però quel desiderio si trasformava nella cosa peggiore che io potessi fare, cioè nel mostro peggiore che usciva purtroppo da dentro di me, quando poi cresci e ti rendi conto che toccarsi è normale. Però io non sapevo che era normale perché comunque i genitori non ti parlano di queste cose, c'è un grande tabù. Perciò uniscilo a come io in realtà scoprivo precedentemente, chiamiamola la sessualità, il mio rapporto con la mia parte intima, figurati, no?
Sì, chiaramente si è creato diciamo un vortice, no, di emozioni contrastanti, no, dentro di te che eri così piccola e anche comunque quando eri così piccola e anche quando poi eri un po' più grande,
Più
di 7, 7,
grande, certo.
8, 10 anni, chiaramente avevi delle grosse difficoltà ad affrontare, no, la masturbazione. Di fatto la masturbazione ha un ruolo importantissimo nelle nostre vite, ma viene vissuta da molte persone in maniera con delle emozioni contrastanti. Nel tuo caso, ovviamente, tutto questo è stato amplificato dall'esperienza negativa, no, che avevi avuto
Certo.
da piccolina. Quindi la nostra Lucille, guarda, mi sento di ringraziarti. Io mentre ti ascolto mi vengono dei moti di emozione che spero di riuscire a gestire durante la registrazione di tutto
Anche
questo
io.
episodio. Esatto. Quindi grazie davvero. Grazie Lucille.
Grazie.
Allora, quindi poi diventi un pochino più grande, vivi tutta la tua infanzia e arrivi in adolescenza. Che tipo di adolescente sei stata, no? E come ti relazionavi e ti rapportavi con i ragazzini a quel tempo?
Io sono stata un adolescente, se già gli adolescenti sono incazzati con il mondo, ecco, immaginati io. Non ero incazzata con il mondo, io il mondo me lo volevo mangiare, distruggere, ero una adolescente piena di sogni, di speranza da un lato, ma dall'altra, sai quante volte avrei desiderato sparire, cioè morire, mi sentivo un peso. Sbagliata, ingombrante, guarda, ho passato veramente un'adolescenza come a tagliarmi, a tirarmi i pugni, a autolesionarmi ovviamente. Oggi questa cosa tra i ragazzi è molto più amplificata, o forse è uguale, ma oggi ci sono gli strumenti e a me quasi parlarne sembra quasi sia a tratti una moda. Spero che si possa comprendere quello che si dice. Invece, ai tempi nostri, non avevamo gli strumenti, non è che cioè, c'erano i consultori, ma come io ho 42 anni, no? Ma come ci andavo in consultorio? Ma che cosa gli dicevo in consultorio? Se poi l'avessero detto a mia mamma, che cosa avrei fatto? Cosa avrebbe detto? Mia madre, ignorante emotivamente, una donna che ha dovuto portare una vita difficilissima senza un compagno, con due figli a carico, gli assistenti, insomma, una vita di merda, se posso dirlo. E io ero un'aggiunta di peso alla sua vita difficile, no? Perciò io non potevo dirlo, cioè io dovevo gestire tutte queste emozioni che mi autodistruggevano e dilaniavano dentro. Oggi nella sfortuna, c'è cioè la fortuna che i ragazzi hanno un sacco di strumenti e purtroppo questa cosa, e io che l'ho vissuta e sono dispiaciuta per queste nuove generazioni perché dovrebbero essere più presi per mano, perché è veramente delicata questa cosa qua delle autolesioni, scusami, mi sono persa, ma è che ci tengo così tanto, io ci sono passata e oggi è tutto ancora più difficile di prima, forse, non lo so, però come dirti, mi vergognavo, avevo paura, mi
Ma
sentivo inutile.
era giustissimo l'atteggiamento che avevi, era assolutamente umano e assolutamente consono all'età che avevi e all'esperienza che avevi vissuto. Quindi in quel momento delle nostre vite siamo vulnerabili
Sì, certo.
e determinate esperienze del passato sicuramente vanno proprio a far sanguinare, letteralmente sanguinare determinate parti di noi. E quindi con i tuoi ragazzi, che rapporto avevi con i ragazzi, no? Magari sai, comunque avevi qualche fidanzatino.
Guarda, allora, io ho avuto un fidanzatino tipo dai 14 anni a praticamente 18, perciò ho fatto un amore prestissimo. Ho sempre avuto fidanzati più piccoli di me, cioè non dovevano essere più grandi di me. Poi col tempo è cambiata questa cosa, ma inizialmente dovevo avere tutti i minuti, cioè io proprio ho questo ricordo delle mani grandi, perciò non volevo le mani grandi. Ho fatto l'amore veramente per assurdo anche molto presto, visto quello che mi era accaduta, ma mi ero completamente data all'amore di questo ragazzo, ricordo ancora Gianni, e ho sempre raccontato nelle relazioni, ovviamente, la mia storia, ma perché avevo bisogno che mi potessero capire, mi dovessero capire per quello che sarebbe potuto capitare anche durante l'atto sessuale, no?
Con Passione Casa Ogni Euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1º maggio, dettagli in negozio, tanaitai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Chiaro, chiaro, quindi è molto bello e anche molto maturo da parte tua il fatto che comunque da così in gioventù, nel senso che eri proprio un adolescente, avevi comunque il desiderio e la necessità di trasferire, no, la tua esperienza alle persone con cui ti relazionavi dal punto di vista fisico, sessuale, affettivo. Questa cosa comunque indice anche di grandissima maturità da parte tua e anche di una presa di coscienza importante. Quindi comunque già da piccolina, diciamo in piena adolescenza, anzi all'inizio dell'adolescenza, con gli strumenti che avevi deciso di condividere il tuo passato. E questa è una cosa molto, molto bella, molto, molto grande che hai fatto. Complimenti, brava, brava.
Grazie. Ma
Brava.
sai, ti spiego anche perché a un certo punto ho capito che dovevo farlo. Nelle relazioni, ora questa è una gran confidenza, purtroppo sono sempre stata la donna che se in una relazione già, insomma, una convivenza, una relazione lunga, purtroppo il sesso pian piano, no, si indebolisce, ahimè. Bisogna mantenerlo veramente vivo e impegnarsi. Io però ero quella donna, sono, non ero, sono quella donna che non può fare l'amore, fare sesso per farti un piacere. Perché o io ci sono con la testa, perché già noi siamo testa, ma se io non ci sono con la testa e devo farti un piacere, cosa che mi è successo nel corso della mia vita, di doverlo, perché ti senti in dovere, se in una relazione l'uomo ha delle necessità un po' diverse dalle nostre. E io avrei potuto ammazzare in quel momento, cioè io ero talmente lucida che io avrei potuto fare follie, mi sentivo violentata, non nel senso letterale ovviamente, ma emotivamente, diciamo, io non lo voglio fare, perché lo sto facendo? Perché probabilmente questa cosa mi riportava là, no? A vivere un qualcosa che io in quel momento non volevo, non desideravo e non volevo provare. Perciò ho sempre avuto bisogno di parlarne, anche per costruirci insieme e spiegare se io non avevo il desiderio di non insistere troppo. Poi vabbè, certo, cioè, insistere un po', ma poi capire che per me c'era un limite, no? Purtroppo Chiaro. Questa cosa non guarisce, cioè... Puoi andare in terapia, puoi farti aiutare, le cose, quel mostro può diventare anche la parte complice di te, perché grazie a quel vissuto io forse sono anche la persona che sono, no? Perciò, però, certe cose, certe emozioni dentro, non so dirti, è proprio alla bocca dello stomaco, ti viene un senso che è come un sapore di un cibo, no? Che non puoi descriverlo. Ecco. Quella roba è proprio così, è come un sapore di un cibo, esattamente, ma è una sensazione che invece arriva proprio dentro al tuo corpo, sullo stomaco, è così.
Hai dato un'immagine molto chiara, credo che sia arrivata a tutte le orecchie che ci stanno ascoltando in questo momento e sia arrivata esattamente così, no? Come una ginocchiata alla bocca dello stomaco. E tutti ti stiamo ringraziando per questa cosa che hai appena detto.
Grazie.
Stiamo parlando di sessualità, andiamo forse allora un pochettino avanti. Che influenza credi che abbia avuto la tua esperienza passata sul piacere sessuale, no? E quindi anche proprio sull'apice del piacere sessuale, quindi sull'orgasmo. Credi che cosa pensi in merito a questo argomento?
Allora, io ho fatto una grande fatica a convivere con l'orgasmo, perché l'ho sempre cercato in tenera età, adolescenza, e l'ho sempre vissuto come una cosa sbagliata, no? Arrivare lì per me era, ok, ho fatto, oddio, adesso devo morire, cosa ho fatto, no? Perciò è stato un grande percorso, tanto di fiducia anche verso le persone che incontravo. E sia chiaro, anche io ho scopato senza amore, ho imparato a farlo e a godermi quel momento. Però è stato un grande lavoro, che noi donne che abbiamo avuto abusi abbiamo il diritto di fare, perché abbiamo il diritto di godere anche noi, di provare piacere anche noi e di stare bene nel nostro corpo. Purtroppo chi subisce abusi fa fatica a fare questo, perciò in un processo di crescita normale, rapportandoti al tuo corpo, al sesso, in maniera normale, ecco, una persona che ha avuto questa esperienza fa fatica. Io, Leni, devo dirti la verità, mi sento una privilegiata, ringrazio me stessa, solo me stessa, perché oggi riesco anche a masturbarmi da sola e lo faccio da tempo, senza vergogna, senza paura, una cosa che ho provato anche a dire sui social, perché è normale, è primordiale come cosa, cioè nel senso è parte di noi, del nostro istinto, reprimerlo è follia, ma è normale reprimerlo quando arrivi da un passato turbolente.
Sì, perché subentrano tutta una serie di altre emozioni che vanno a cozzare
totalmente
con l'istinto primordiale, come l'hai chiamato tu giustamente, e quindi c'è un lavoro poi da fare con noi stesse per ricominciare ad assaporarci da quel punto di vista. Quindi ad oggi il piacere sessuale lo vivi più o meno serenamente, insomma, nel senso che si tratti di sesso fine a se stesso, che si tratti di sesso in una relazione in cui ci sono anche dei sentimenti, in cui non vi è una componente affettiva potente, la tua sessualità ha una componente di normalità preponderante al momento.
Sì, io sto... cioè, sono rinata, cioè, gli anni e la forza di volontà mi hanno aiutata ad essere, e ripeto quello che ho detto prima, una cosa che non cancelli, ci sono ancora dei momenti in cui io mi masturbo e dico, vengo un attimino sovraffatta da quella sensazione nello stomaco che ti dicevo, e poi parlo a me stessa, mi tranquillizzo e stai calma, va tutto bene, che bello, anzi, hai fatto bene, cioè, perché quella cosa lì non passa. Quella cosa lì è veramente un'ombra che ti accompagna, che a volte è come la luce del sole, cioè più ombra, meno ombra, però è lì e sei tu che devi veramente imparare a conviverci. Perciò sì, oggi sono una donna che si masturba, vive benissimo l'atto sessuale, che sia con amore o senza amore, e la vivo senza vergogna.
Bravissima, che bello.
Sì.
Qualche volta ti è capitato, a me sì, l'ho detto anche in televisione, quindi figurati, anzi fa parte di tutto il mio processo divulgativo. Cioè, ci capita ogni tanto di fingere l'orgasmo, no? C'è
Ma ovvio.
questa cultura dell'orgasmo finto, dell'orgasmo bugiardo, come io l'ho chiamato nel mio libro, è ancora un po' parte di noi, no? Del pubblico
Cioè.
con vulva vagina, questa cosa.
Ma
Cosa ne
certo,
pensi?
certo che nel corso della mia vita mi è assolutamente capitato di farlo, ma perché purtroppo io la vedo così. Una donna può provare piacere anche senza orgasmo in un atto sessuale. Poi, se arriva all'orgasmo, voglio dire, è la pace dei sensi, è meraviglioso. Ma se non arriva all'orgasmo, non si deve sentire sbagliata, ma può godere di quel momento in cui ha comunque provato piacere ed essere felice. Non sentirsi male perché lei non ha provato l'orgasmo, ma purtroppo siamo in una società dove dobbiamo far felici chi abbiamo accanto e farlo sentire virile, perciò ah, sì, come ho goduto, ah, sei meraviglioso, numero uno, cioè. Ed è sbagliato, perché a volte purtroppo abbiamo avuto anche compagni accanto a noi che ti dicevano sei venuta, anch'io ho fatto un video, ma cosa mi chiedi se sei venuta? Ci siamo divertiti, ti ho trasmesso che sono stata bene, benissimo, va bene così, cioè il troppo storpia, cioè, però sì, certo che ho finto anche io, però mi sono proprio ormai ripromessa di non farlo più, di non fingere più.
Bravissima, anch'io esorto sempre le persone a non fare più questa cosa, anche perché si innesca un meccanismo perverso, tale per cui, perché sai, comunque l'orgasmo è collegato a decine di migliaia di componenti, no? Alcune delle quali sono anche collegate alla tipologia di stimolazione. Quindi dare, diciamo, l'idea che quel tipo di stimolazione che di fatto non ci sta facendo godere sia invece quella giusta, di fatto è diseducativo anche per chi ci sta stimolando, no? Quindi, nel senso, diamo anche sempre dei feedback che siano correlati con la realtà. Se noi fingiamo l'orgasmo, la persona che è con noi pensa che facendo quella cosa ci sta facendo godere, invece non sta
Certo.
facendo un tubo di niente. Quindi, ecco, questa parte è molto molto importante, nel senso che nessuno nasce con la sfera di cristallo, quindi comunicare come ci piace essere toccate, come
Ma
ci piace essere
certo.
stimolate, è molto importante. Fingendo l'orgasmo facciamo crollare tutta questa cosa e inneschiamo una spirale un po' senza fine.
Ma poi, insomma, sì, accompagnare anche il partner su come toccarti, cioè, senza bisogno di dire, cioè, tutto in maniera anche naturale può avvenire, cioè, sono assolutamente d'accordo.
Esatto.
Dobbiamo migliorare tutte su questa cosa qua, perché purtroppo è una trappola in cui siamo cadute tutte.
Esatto, sono d'accordo. Ogni tanto mi scrive qualcuno: no, io non ho mai finto, io sono orgogliosissima di leggere quei messaggi con
Beh,
fermezza.
bravissime.
Esatto, non ho mai avuto l'orgasmo, però non ho mai finto, non mi sento di fingere. Questa cosa è molto molto bella, molto importante. Io le esorto, continua così, bravissima. Perché in realtà poi finto una volta sì, ripetiamo questo pattern poi a ogni rapporto, no? E
Certo.
non evolviamo neppure noi, perché invece poi la possibilità di godere c'è, ma se noi ci immedesimiamo nella parte, no? Recuperiamo di nuovo quel pattern, scusatemi, e lo ripetiamo, non ci muoviamo da lì, no? E rimaniamo ferme in una cosa che non ci fa sbloccare, non ci fa mollare il timone. Ok. Ma quindi ad oggi, Lucille, come vedi la figura maschile? Che ruolo le dai, no? Che rapporto hai con la figura maschile oggi?
Guarda, Viene da ridere, perché l'altra premessa è che io ho un padre che ci ha abbandonato quando io avevo 1 anno e mezzo. Perciò poi immaginati, abusi, immaginati che rapporto io possa avere con gli uomini, nonostante io vada in terapia da appena ho potuto economicamente, perciò purtroppo anche lì non prestissimo, sicuramente c'ho ancora dei grossi limiti. Io sono una donna molto indipendente, perciò essendo cresciuta con una mamma così, io devo essere indipendente. Cioè, accanto a me non ci sarà mai l'uomo che io faccio sentire veramente virile al massimo. Posso attaccarmi anche i chiodi da sola, fare un trasloco da sola, e purtroppo siamo in una società dove l'uomo ha bisogno invece ancora, ahimè, di sentirsi, come si dice, indispensabile per certe cose. Ecco, io invece non riesco a fare questo, e nelle relazioni a volte probabilmente questa cosa i miei compagni l'hanno sentita, e questa mia indipendenza mi rema a volte contro, ma d'altronde sono cresciuta con una mamma sola con 2 figli e io mi sono sempre detta: io dovrò farcela da sola, perciò io devo farcela da sola.
E ce
Questo è
l'hai
il
fatta.
problema, diciamo che ci provo ogni giorno, ci provo davvero ogni giorno.
Sei
Guarda,
una
prima
grande.
ero in lacrime, prima di iniziare questa nostra conversazione. Bisogna farcela, bisogna lottare, bisogna veramente amarsi e volersi bene. Cioè, se il passato o degli episodi ci portano giù, noi abbiamo veramente il diritto per noi stessi di cercare il meglio, perché domani possiamo svegliarci e nella peggiore de degli scenari, nel peggiore degli scenari, e scoprire che non possiamo veramente avere grandi altre possibilità di tempo. E il qui e ora da vivere è importantissimo, veramente importante.
Vero, grandissima verità. Un'altra cosa che io dico sempre è che ogni giorno è un giorno in meno.
Eh sì.
Quindi pensiamoci. Ok, allora siamo un po' in chiusura, ti faccio questa domanda. Ora che sei mamma, ok, che cosa consiglieresti alle altre mamme e come vivi tu il fatto di essere mamma di una bambina?
Allora, guarda, quando sono rimasta incinta, io ho perso, beh, prima un bambino, bambina non lo so, poi è arrivata Futura, si chiama così mia figlia, e ho pensato, speriamo sia un maschio. Poi invece mi hanno detto che era femmina e io ero felicissima. In quel momento, quando ho saputo che era femmina, ho pensato che era proprio ciò che desideravo e penso che forse la vita mi ha fatto arrivare, adesso piango, aspetta, mi ha fatto arrivare Futura proprio per sistemare qualcosa del tutto. Cioè, e lei mi aiuterà a farlo, mi sta già aiutando a farlo perché mi sta insegnando tantissimo. Poi io sono rimasta sola con lei già, che lei era piccolina, 6 mesi. Insomma, stiamo crescendo tutte e due insieme, con coraggio, perché ci vuole sempre anche questo. È per questo che, tornando prima alla masturbazione, io durante, ti faccio questa velocissima premessa perché magari può aiutare molte donne, durante la gravidanza io non ho avuto assolutamente voglia di sesso. E anche lì ho vissuto la gravidanza con un grande senso di colpa, perché ti fanno pensare che gli ormoni, wow, Madonna, quando farai sesso quando sei incinta, io no. Perciò mi sentivo in colpa per il mio compagno, mi sentivo sbagliata io. Ecco, io voglio dire, se voi siete incinte e ci state ascoltando e non avete voglia di fare l'amore, non fate l'amore e rispettatevi e amate in quel momento il vostro corpo e tutte le emozioni che vi vengono, date. Cioè, tutto poi arriverà come deve arrivare. Non abbiate paura di parlarne, di chiedere un consiglio all'amica, non rimanete sole nelle vostre incertezze, perché siete normali, più di quello che pensate. E così è. Io ho ritrovato me stesso, un corpo, la sessualità, ed è meraviglioso. E ho passato 9 mesi difficili col livello di sessualità. Perciò, se posso essere d'aiuto, non sentitevi sbagliate, siamo normali. È che ci sentiamo sbagliate quando non parliamo di certe cose e non parlarne fa pensare che sei soltanto tu che stai vivendo quella cosa. In realtà in quel momento altre miliardi di persone stanno vi vivendo quella cosa lì e perciò bisogna parlarne.
Esatto. E con questa, diciamo, con questo topic meraviglioso che hai sollevato, chiuderei la puntata perché sei stata grande. Io anche sono orgogliosissima di me stessa per non avere singhiozzato apertamente. No, perché è stato bellissimo, è stato emozionante parlare con te. È sempre un'esperienza dalla quale esco una donna migliore.
Grazie.
Quindi grazie Lucille, l'abbraccio più forte che posso darti. Spero che ti sia arrivato.
Sì, mi è arrivato.
E quindi a presto a tutta la community e ciao Lucille, ancora grazie.
Grazie a tutti voi, grazie Reni, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.